Benvenuti e ringraziamo oggi Don Francesco che ha accettato di aiutarci a fare questo cammino nella scoperta della grandezza, della profondità della celebrazione eucaristica, della messa. Vi ricordo un'altra volta il senso di tutto questo: noi la messa ci andiamo, ma non ci rendiamo conto di quello. È come andare da Cristo e non sapere che è Cristo, è come andare in un luogo e non sapere perché ci sei. Oppure compiere dei gesti e non entrarci davvero, non saperli interpretare personalmente e viverli quindi dal di dentro. Ecco, Don Francesco è uno dei preti giovani della nostra diocesi e si è specializzato, si sta specializzando, non so se ha finito proprio tutti gli studi, in liturgia, e quindi era di per sé stesso, per gli studi che ha fatto, una persona adatta. Poi l'ho ascoltato una volta che è venuto da Don Alessandro per i sette segni. Mi è piaciuto, veramente c'era qualcosa che io volevo dire che non funzionavano, erano sbagliate secondo me, ma lo Spirito Santo l'ha cancellata dalla mia memoria, non sono più riuscito a ricordare quel che non mi stava bene. E a cercare di ricordare dov'è che io devo dire che non andava bene. Comunque, ecco, ringraziamolo per il servizio che ci fa e ascoltiamo con attenzione. Ah, vi ricordo che il cammino che facciamo, ho fatto una catechesi introduttiva io sulla la celebrazione eucaristica, sui sacramenti in generale, e le catechesi che seguono adesso affronteremo pezzo per pezzo tutti gli elementi principali della messa. E vi ricordo che lo schema è quello pentapartito, diciamo, no? In cui ci sono due liturgie, le due cose più importanti della messa: la liturgia della parola, la liturgia eucaristica, Dio ci parla e Dio viene e si dona a noi, e che però sono intermezzati da dei riti, due liturgie e tre riti, i riti d'ingresso, i riti di offerta e i riti di comunione. Oggi, ecco, Don Francesco ci aiuterà a entrare, per quello che è possibile in un'ora, insomma, nei riti d'ingresso, dico bene? Grazie Don Francesco, ascoltiamo.
Allora, spero di farla molto breve, perché sono stanco, perché abito al confine della diocesi, quindi c'ho da ritornare, perché sto a Piccione Fratticciola, quindi ho da ritornare in giù, e poi anzi c'è pure la neve stasera, che ieri già ci ha provato. Allora, detto questo, intanto volevo ragionare un attimo con voi sull'opportunità che, anche se non sono io il vostro parroco, sull'opportunità che in realtà questo percorso può dare. Perché dico questo? Perché in genere noi, quando pensiamo alla celebrazione eucaristica, o focalizziamo la nostra attenzione sull'eucarestia, cioè su uno dei frutti della celebrazione, sulla comunione, o la focalizziamo sulla comunione, sulla parola di Dio. Poi il resto non lo vediamo. Questo è un po', ci viene un po' da un retaggio culturale che ci abbiamo, che è di secoli, ma anche dalla nostra modalità di pensare, cioè di cercare sempre l'essenziale. E noi tante volte tendiamo a cercare l'essenziale anche nella celebrazione eucaristica, ma di per sé, a mio avviso, nella celebrazione eucaristica nulla, cioè tutto è essenziale, ok? Dall'inizio, dalla sacrestia, a quando si ritorna in sacrestia. È vero, è chiaro che la liturgia della parola e la liturgia eucaristica sono i due fulcri sul quale tutto il resto della celebrazione gira, ma dire che sono solo quelli o focalizzarci solo su quelli rischia di sminuire tutto il resto. Invece noi vedremo da stasera i riti di introduzione, i riti di ingresso, che in realtà già ci dicono tanto e già ci fanno vivere un'esperienza rituale. Allora credo che questa sera noi faremo, all'inizio cercheremo di vedere l'essenziale di questa parte iniziale della celebrazione eucaristica, per poi piano piano arrivare fino a prima le letture, cioè vedere più o meno rito per rito finché non arriviamo alle letture, che poi penso che ci sarà la parola di Dio la prossima volta. Anzitutto, che senso hanno i riti di introduzione? Il grande senso dei riti di introduzione. Ne potrebbero avere tanti. Certamente è limitante pensare che i riti di introduzione siano solo funzionali, cioè servano solo per fare da corollario rispetto a tutto il resto. Non è così, Ok? Non è così, ma hanno un senso profondo, meglio, due sensi profondi, che possiamo davvero focalizzare su due pilastri. Il primo è che, e questo lo si vede dalla processione di ingresso, dalla processione introitale, che anzitutto i riti di introduzione hanno come senso profondo la venuta del Signore, cioè l'arrivo del Signore risorto, l'arrivo di Cristo. E allora per vedere questo primo senso dei riti di introduzione sull'arrivo del Signore, sull'arrivo di Cristo, prendo un brano che è un inno paolino preso dalla lettera ai Filippesi, che in realtà alcuni esegeti lo mettono come inno probabilmente battesimale, ma dopo io non mi vado a sperticare sulle esegesi, perché ci avete qui e i biblisti in genere smusano quando qualcuno tenta di fare un po' di esegesi. Storgono la bocca come se ci avessero solo loro l'arca dell'alleanza. Comunque, detto questo, vediamo questo inno ai Filippesi.
Attento a quello che dici.
Vediamo questo inno ai Filippesi. So che sono registrato, quindi rimarrà nella memoria per i secoli futuri. Allora, abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo. Siamo a Filippesi 2, di Gesù Cristo. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte, e a una morte di croce. Per questo Dio l'ha esaltato e gli donò il nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami: Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre. Allora, come mai utilizzo questo inno? Perché in realtà l'inno è costruito, almeno da quello che io vedo o che io sento, è costruito in una sorta di cammino, si direbbe in letteratura in un climax, diventato famoso soprattutto col Manzoni, che ne ha utilizzati diversi nei Promessi Sposi, e questo climax, cioè che si passa da immagine a immagine fino a un'immagine più intensa, per farci capire. È come se quando noi vediamo il sacerdote o comunque coloro che si apprestano ad entrare durante la processione di ingresso, passo dopo passo questa prendere natura di Cristo per essere in mezzo all'uomo, per essere in mezzo al suo popolo e arrivare fino al sacrificio, tant'è perché la processione di ingresso dove arriva, dove ha il suo culmine è proprio l'altare, ok? Che è la mensa del sacrificio e la mensa dell'Eucaristia. Questo per dire cosa? Per dire che quel desiderio, oggi ascoltavo in macchina durante i diversi giri, ascoltavo la catechesi di Don Alessio, per tenermi sveglio, e allora ascoltando la catechesi ho sentito che è partito da Adamo ed Eva, e allora prima diceva lui, fa sempre comodo partire da Adamo ed Eva, per fortuna che hanno fatto quel che hanno fatto, così sapevo in quel che predica, perché ogni volta ritiriamo fuori la carta magica Adamo ed Eva. Ma se noi vediamo Adamo ed Eva nella creazione, cos'è che notiamo? Notiamo, almeno in alcune parti, che Dio cammina con loro. Dio ha sembianze molto umane, almeno da come viene descritto il suo atteggiamento verso Adamo ed Eva, sembra che passeggi con loro nel giardino dell'Eden. Questo già ci fa capire che fin dalla creazione, fin quando gli scrittori sacri hanno messo giù la Genesi, la Sacra Scrittura, avevano in mente una cosa essenziale, e cioè che Dio sta in mezzo al suo popolo. Poi lo vedremo in mezzo al popolo attraverso la tenda del convegno, lo vedremo in mezzo al popolo attraverso il Tempio di Gerusalemme, il Tempio di Salomone, poi lo vedremo in mezzo al popolo attraverso il dono dell'incarnazione. E quindi è chiaro che la liturgia, ho sentito dalla catechesi di Don Alessio che già aveva introdotto la categoria di memoriale cara al popolo ebraico, cara anche alla teologia cristiana, se la celebrazione, la liturgia è memoriale, non solo memoria, ma è qualcosa che io vivo ritualmente, un evento di salvezza che lo vivo in maniera rituale, significa che quel Dio che ha sempre camminato con il suo popolo, fino all'incarnazione, fino all'ultima grande parola, che è l'evento Cristo, continua a camminare con il suo popolo. E questo viene in modo particolare introdotto dai riti di introduzione, cioè da quella presenza di Gesù attraverso la persona del ministro, e poi in realtà noi vedremo che Sacrosantum Concilium al numero 7, il documento, la costituzione sulla liturgia del Concilio Vaticano II, quello che ci dice è che il Cristo è presente sempre nella sua Chiesa attraverso l'assemblea che lode e prega il suo Signore, attraverso l'Eucaristia, le specie eucaristiche, attraverso la parola che viene proclamata, attraverso il sacerdote, attraverso il presbitero. Quindi è chiaro che noi nei segni rituali continuiamo a vivere l'esperienza di un Dio prossimo all'uomo, che non si affaccia all'interno della liturgia solo alla celebrazione eucaristica. Per questo sono importanti già i riti di introduzione, perché in realtà il Signore è presente già lì. Okay? Questo è il primo punto focale dei riti di introduzione. Il secondo passo... Questo tanto non serve più, grazie. Il secondo passo, o meglio, il secondo senso, è quello dell'assemblea, cioè i riti di introduzione ci introducono a una modalità nuova, antica ma nuova, di essere Chiesa. Okay? E questa modalità nuova di essere Chiesa è il riconoscerci popolo. I riti di introduzione ci servono per costituirci come popolo di Dio. Noi sappiamo che almeno fino al Concilio Vaticano II in realtà la Chiesa, quello che veniva visto dalla Chiesa anzitutto era la gerarchia, poi sarà Lumen Gentium che insisterà sulla questione del popolo, cioè di dire anzitutto la Chiesa è un popolo, e questo lo si vede attraverso soprattutto la liturgia, cioè il fatto che la Chiesa è un popolo che celebra anzitutto. Ora, come mai dico popolo, e come mai vediamo che nella liturgia questa categoria è molto importante, questo modo di, e questa consapevolezza che ogni fedele dovrebbe avere? È per il fatto che, a differenza del Messale di Trento, nel Messale di Trento veniva scritto, cioè del Messale che venne utilizzato fino alla riforma liturgica post Concilio Vaticano II, nel Messale di Trento veniva detto: quando il prete si è parato, si è vestito, inizia la messa. Il Messale romano attuale dice nelle rubriche: quando il popolo si è radunato. Cioè la celebrazione inizia solo quando il popolo si è radunato. Per quale motivo? Per il fatto che anzitutto è il popolo che celebra. E all'interno di questo popolo, a seconda, questo Sacrosantum Concilium lo sottolinea, a seconda dei ruoli che ognuno ha, degli uffici che uno ha, è chiaro che ha dei compiti all'interno della liturgia. Per noi quello di presiederla, per i lettori quello di proclamare la parola di Dio, di prestare la voce al Signore che vuol parlare con il suo popolo e così via. Questo per dire cosa? Per dire che i riti di introduzione anzitutto ci introducono in questa autocomprensione nuova della Chiesa. Cioè, io fedele, anche io prete, come comprendo la Chiesa? Attraverso i riti di introduzione la comprendo anzitutto come un popolo, cioè come un'assemblea che si raduna intorno al suo Signore. E questo da sempre ce l'abbiamo nella testa, ce l'abbiamo nel cuore, cioè questo fatto di essere popolo, già ce lo dice Paolo nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 10, quando parla dell'Eucarestia, dice è un solo corpo, un solo corpo per fare anche di noi un solo corpo, uguale poi anche le prime testimonianze cristiane che noi abbiamo nella storia, tipo la Didache, una delle prime del secondo secolo. Nella Didache viene detto, quando viene trascritta la preghiera di ringraziamento da fare sul calice e sulla coppa del vino e sul pane, viene detto come questo pane erano tanti nei colli, riferendosi alle spighe di grano, ora sono un unico pane, anche la Chiesa che si riunisce per lodare il suo Signore è un'unica cosa. Okay. Questo allora ci dice che anzitutto i riti di introduzione non solo ci parlano di un Dio che continua a camminare con il suo popolo, che ha desiderio di stare ancora con il suo popolo nonostante tutto, nonostante quello che combiniamo, nonostante la nostra distrazione, l'abbiamo visto, voglio dire, il Signore ci ha sempre avuto a che fare con il popolo di Israele, che se uno lo guarda nell'Esodo è un popolo dei zucconi, nel senso di dire, vabbè, poi i profeti diranno dura cervice, no zucconi, ma comunque il concetto è quello, cioè un popolo che ascolta, ma spesso non è convinto, spesso ci ripensa. Questo, l'Esodo penso che sia un po' l'icona di questo popolo che va e viene, che si fida, non si fida. Eppure, nonostante questo, il Signore ha questo desiderio profondo. Sentivo dalla catechesi di Alessio che quello che diceva che il Signore ci ha creato, così fa vedere che l'ho ascoltata, che il Signore ci ha creato per relazionarci con Lui. Questo è detto. Quanto bravo. Che il Signore ci ha creato per metterci in relazione. Per metterci in relazione. Quindi al di là, cioè è un passo suo, non è un passo mio. È una cosa che fa Lui, che ci precede. Che precede ogni nostra azione. Noi arriviamo alla messa, potremmo arrivare in qualsiasi maniera, stanchi, che pensiamo a già quello che ci abbiamo da fare dopo, stanchi della settimana, già iniziamo a pensare a quello che ci avremo da fare lunedì, cioè possiamo arrivare in qualsiasi condizione, con gli errori che abbiamo fatto, eccetera, ma nonostante questo il Signore ci precede e ha desiderio di passare. Questo lo si vede in modo particolare ritualmente se la processione di ingresso parte da un fondo, perché se la sacrestia è attaccata al presbiterio c'è poco da vedere il Signore che passa presso il suo popolo, perché basta che fai così e già senti trattare, ok? Quindi per questo dico, poi lo vedremo, che i segni, le varie azioni rituali che vengono utilizzate nella liturgia devono essere compiute per bene e in maniera estesa, perché il rischio è che non si comprende né quello che si fa, ma né tantomeno il senso. Okay? Detto questo, adesso vediamo questi due poli: il Signore che viene, il Signore che ha bisogno di stare con il suo popolo, il Signore che ha desiderio di stare con il suo popolo, e il popolo, cioè io che mi comprendo come chiesa, come un popolo e una comunità che celebra, non come qualcosa di gerarchicamente costituito. Anche perché, se noi guardiamo la cosa, adesso io mi ricordo la chiesa qua, ma se noi guardiamo anche la costruzione delle nuove chiese, delle chiese moderne, anche il prete, nonostante sta nel presbiterio, anche il prete non è più in asse con l'altare, non viene più messo in asse con l'altare, ma viene messo spostato, uno perché è il primo ascoltatore della parola, in genere dall'altra parte dell'ambone, ma poi perché anche lui fa parte del popolo, cioè la prima cosa che una persona deve vedere quando entra in una chiesa che sta celebrando è un popolo che, dove tutti sono attori, dove tutti stanno facendo la stessa cosa. Se no il rischio è essere la grande differenza con il teatro, qual è? Il copione ce l'abbiamo, sia il teatro che la liturgia c'ha un canovaccio, sia il teatro che la liturgia ha un palco, ha un sipario, ha un'architettura che aiuta alla recitazione, ma la grossa differenza è che, tranne nella tragedia greca e in alcuni ambiti culturali, ma la grande differenza qual è? È che nel teatro c'è chi recita e c'è chi guarda, nella liturgia siamo tutti attori, non c'è nessuno che guarda più. Tutti compiamo qualcosa, questo non significa che tutti dovremmo fare qualcosa in senso pratico nella liturgia, se no diventa una Babilonia, ok? Cioè se facciamo tutti la processione offertoriale, tutte le letture e tutto il resto, il rischio dopo è anche inventarsi le cose per riuscire a dare del lavoro a tutti all'interno della liturgia. Non è questo il senso, questo soprattutto con la processione offertoriale che arrivano all'altare doni su doni che non c'entrano niente, ok? Ma perché? Perché c'è questo senso di dover dare per forza il compito a qualcuno, ma questo non è il vero obiettivo dell'essere popolo, cioè l'essere popolo, l'essere tutti attori, è il dire che partecipiamo tutti alla stessa liturgia attraverso le acclamazioni, attraverso le preghiere, attraverso il linguaggio del corpo, che adesso vedremo. Ora, il prete entra con i ministri, se ci sono, eccetera, come questo ingresso, alcuni vogliono ricordare l'ingresso di Gesù a Gerusalemme, ma in realtà noi preti non famo la fine stessa del Signore, perché continueremo a dire le messe, nel senso che nessuno ci ucciderà, però alcuni vogliono ricordare questo ingresso. Io in realtà, quello che, come dicevo prima, quello che penso anzitutto è questo Dio che vuole stare. Con il suo popolo, più che questo ingresso, proprio questo Signore che ha desiderio di mettersi in relazione. Una volta arrivati all'altare, che è il centro della liturgia, di tutta non solo dell'architettura della Chiesa, ma di tutta la celebrazione, di ogni liturgia, di ogni sacramento, l'altare è il centro. Per quale motivo? I Vangeli ci parlano di pietra angolo, della pietra scartata dei costruttori che è divenuta pietra d'angolo, cioè che quella presenza di Cristo attraverso sarebbe riduttivo chiamarlo arredo, ma per farmi capire, però cioè quella presenza di Cristo attraverso l'altare dove tutto gravita intorno a quell'ara sacrificale, okay? a quella mensa dove tutti possono mangiare, anche perché l'altare è nato come mensa, come idea di mensa, molto prima del tabernacolo che da Trento in poi, soprattutto dalle dispute sul realismo, se Gesù era fisicamente presente o in altra maniera o solo allegoricamente presente nell'Eucarestia, a un certo punto la Chiesa Cattolica, soprattutto dopo la Riforma Protestante, per difendere questa presenza sacramentale nell'Eucarestia, cosa fa? Pone al centro l'Eucaristia stessa, pone al centro il tabernacolo, ma in realtà i tabernacoli nascono anzitutto per conservare l'Eucaristia, che serviva poi da portare agli ammalati, cioè hanno una funzione, erano funzionali ad un atto, molto prima che essere una presenza costante, che quindi ci permette anche una preghiera personale, okay? Ma all'inizio sono nati perché? Perché il centro era l'altare. Per questo noi quando arriviamo all'altare, per questo noi quando arriviamo cosa facciamo? Due gesti che il sacerdote fa è baciare l'altare, adorare quell'altare, perché quell'altare non solo mi ricorda la mensa, ma è Cristo, tanto che viene anche consacrato, viene unto, ma anche incensarlo, questo è un altro bel gesto che le nostre chiese purtroppo rischiano di non avere più, perché in genere l'incenso troppo spesso viene utilizzato solo per i funerali. Per quale motivo questo? Perché da una parte i nostri incensi, se non li compriamo buoni, puzzano, non sanno di niente, da quell'altra basta che la gente vede a uscire fuori dalla sacrestia il turibolo, cioè il coso per incensare, l'incensiere che già incomincia a fare ok, già schiarisce la gola, quindi è chiaro che uno evita di farlo uscire dalla sacrestia. Ma di per sé la simbologia dell'incenso non solo è quello di profumare l'ambiente, se voi ci avete in mente il grande turibolo presente a Santiago, a Santiago di Compostela c'è un enorme turibolo, quello sostanzialmente a che serviva? Porrete, arrivavano i pellegrini che puzzavano, ce ne voleva uno tanto grosso per riuscire a coprire. Ma il senso non è solo questo, perché se non è come di ho giocato a calcetto, mi butto sul profumo, sapevo che scappa fuori in patatrac se sudo e ci metto il profumo. Quale senso ha l'incenso? Non solo chiaramente di profumare l'ambiente, ma due sensi: uno, dare onore, è chiaro che quando lo utilizziamo lo utilizziamo nel rito delle esequie, è per dare onore a quel corpo che fino a quel momento è stato tempio dello spirito. È chiaro che si dà onore a quel corpo. Ma anche come senso di una preghiera che sale, ma anche come senso del buon profumo di Cristo. Cioè, come dicevamo prima, se i riti di introduzione ci servono per segnare, per vedere e per significare questa presenza di Dio in mezzo al suo popolo, è chiaro che io lo faccio anche sentendo il suo profumo. La stessa idea che noi abbiamo sul senso dell'olio crismale, che è l'unico olio rispetto agli altri due a cui viene aggiunto un'essenza profumata, cioè per dire che quella persona, quel bambino crismato o quella persona che ha celebrato la confermazione profuma da quel momento in poi di quel buon profumo. Questo anche perché la liturgia è fatta per tutti i sensi, non è fatta solo per l'udito, che in genere è quello che si sviluppa di più, ma perché? Perché si è spesso costruita una liturgia anche durante i secoli dove il linguaggio principale che viene utilizzato è quello verbale, ma in realtà sono tutti i sensi coinvolti, il profumo, quindi l'olfatto, dovrebbe essere coinvolta la vista, quindi faccio esempi banali ma che in realtà servono, cioè per la vista, che ne so, i colori delle nostre vesti, come l'addobbo, l'addobbo floreale, cioè tutti i nostri sensi dovrebbero, questo è anche quello che il Concilio Vaticano II sperava, dalla partecipazione attiva dei fedeli, cioè non era dire ognuno c'ha il suo compito e se siamo in 100 durante la messa 100 persone fanno tutte cose diverse, ma è una liturgia che riesce a coinvolgere completamente l'uomo e completamente quel popolo. E è chiaro che io per coinvolgere completamente l'uomo lo devo coinvolgere toccando i sensi. Noi il rischio è per togli da una parte, togli da quell'altra, l'incenso no perché la gente è allergica e i fiori no perché costano troppo, tutte queste cose, togli da una parte, togli da quell'altra, l'unica cosa che rimane è l'ascoltare. La candela non troppo accesa perché sennò la cera cola per terra, tutte cose che noi togliamo, 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 alla fine cosa rimane? Rimane che io l'unica cosa che faccio è mettermi seduto e rimettermi in piedi, seduto in piedi, seduto in piedi e ascoltare. E ascoltare. Poi il resto dei linguaggi e anche dei sensi ce li siamo scordati. Invece in realtà fin dalla processione d'ingresso noi vediamo che di per sé vengono coinvolti tutti i sensi, perché tutta la persona, perché Cristo quando viene in mezzo ai suoi, tocca tutta la persona, si relaziona con tutta la persona, non solo con l'intelletto, non solo con il cuore, ma con il corpo. Cioè, il Signore, anche lo vediamo in alcuni episodi di guarigione, lo vediamo che è molto fisico. Tocca, fa il fango. Non è uno che parla solo, è una persona che vuole toccare chi c'ha di fronte. Che vuole toccare. Ora, una volta arrivati, baciato, incensato, e fatta la debita riverenza, come si dice, cosa si fa? Cosa si fa? Si fa che il segno della croce. Okay? Potremmo essere tutti d'accordo sul segno della croce, in realtà noi vediamo soprattutto nei bambini che ci arrivano a catechismo in terza elementare che il segno della croce, Dio ce ne scampi liberi, eh? E allora forse bisogna una delle cose riappropriarci di questo segno, per quale motivo? Anzitutto perché noi con quel segno ci rivestiamo di Cristo, cioè quel Cristo che vuole relazionarsi con noi non solo ci vuole stare di fronte, non solo ci vuole stare di fronte, ma vuole che noi ce ne rivestiamo. Vuole che noi ce ne rivestiamo. Che noi diventiamo parte di quelle membra che Paolo diceva. Di quelle membra di cui c'è un solo capo, che è il Cristo stesso. E facendo il segno della croce noi diciamo questo. Cioè diciamo non solo, ecco, non solo il fatto che ci rivestiamo di Cristo, ma anche che siamo un popolo di battezzati. Che siamo un popolo di battezzati. Questo perché lo dico? Perché il primo segno della croce che un cristiano riceve è quello da parte del prete, come accoglienza della comunità, del padre, della madre, del padrino e la madrina, sulla fronte. Cioè è il segno che ti dice che sei abilitato a celebrare. Tant'è che soprattutto ora noi questo lo diamo per scontato, spero, ma i documenti dei primi secoli di Dacchè, Giustino, le apologie e così via, le costituzioni apostoliche, eccetera, specificano sempre che alla celebrazione eucaristica possono partecipare solo i battezzati. Ok? Questo spero che è una cosa che noi diamo per scontato, però è chiaro che in mezzo a un impero sostanzialmente pagano, al di là del popolo di Israele, una volta che il cristianesimo è arrivato anche a contatto con la capitale e con tutto il resto del territorio dell'impero, è chiaro che trovandosi in mezzo a una cultura pagana deve specificare che possono accedere alla celebrazione eucaristica, possono celebrarla solo i battezzati. Il fatto che io mi segno con il segno della croce, quindi non è solo il rivestirmi di Cristo, cioè il fatto che il Signore non solo vuole stare con me, ma vuole anche vestirmi, vuole anche starmi addosso, vuole anche starmi addosso, ci viene a dire anche che noi siamo battezzati, con il battesimo siamo entrati a far parte di un unico corpo, di un unico corpo, e che quel battesimo ci ha permesso di essere un popolo che celebra. Perché se non fossimo battezzati non potremmo celebrare, Nella Chiesa antica, in realtà, i catecumeni, cioè gli adulti che si preparavano al battesimo, nella veglia pasquale, non al battesimo, scusate, ma ai sacramenti dell'iniziazione cristiana, cioè tutti e tre, battesimo, confermazione, eucaristia, potevano partecipare, almeno in alcune chiese, in alcune tradizioni, potevano partecipare solo alla celebrazione della parola, alla liturgia della parola, e poi se ne dovevano andare. Quindi di per sé è chiaro che poi facevano gli esorcismi, l'unzione con l'olio, ancora non si parla di olio dei catecumeni, ma con l'olio del rendimento di grazie, vabbè, tutte queste cose, ma non potevano celebrare l'Eucarestia. Quindi ricordarci sin dall'inizio che siamo un popolo di battezzati e ricordarci che noi possiamo nutrirci di quello che poi verrà dopo, ok? Di quello che poi verrà. Ah, in tutto questo, qual è l'atteggiamento nostro? Noi da quando inizia la processione d'ingresso a quando fino a quando ci sono le letture, cioè subito dopo la colletta, rimaniamo in piedi. Per quale motivo rimaniamo in piedi? Perché l'atteggiamento del nostro corpo è rimanere in piedi? Perché se il Signore ha desiderio di venire, adesso stiamo entrando nell'Avvento, no? E vediamo subito dal Vangelo di domenica, di dopodomani, della prima domenica d'Avvento, di Marco 13, che cosa viene detto? Per ben 5 volte, anzi una viene detto fate attenzione, e poi 4 volte vegliate, vegliate, vegliate. Come facciamo noi a vegliare quando stiamo in casa? Se io devo aspettare, io con me ci abita un ragazzo che si sta preparando all'ingresso in seminario, cosiddetto propedeuta, che deve fare l'anno propedeutico. Se io devo aspettarlo, non l'aspetto seduto sul divano davanti al camino, perché so che il rischio è quello di dormire, ok? E è chiaro che io se devo aspettare una persona importante, come l'aspetto? L'aspetto in piedi per evitare che quella veglia si trasformi in dormita, sostanzialmente. Allora, perché poi ci mettiamo seduti alla liturgia della parola? Se noi guardiamo e questo è molto interessante, se noi guardiamo la moltiplicazione dei pani, quello che vediamo è che Gesù a un certo punto dice mettiamoli a sedere, a gruppi di, almeno nel Vangelo di Luca dice a gruppi di non mi ricordo quanto, comunque mettiamoli a sedere, cioè noi stiamo in piedi per aspettare il Signore che sta venendo o per accogliere il Signore che è lì, per poi metterci seduti quando iniziamo la mensa della parola, come avvenne nella moltiplicazione dei pani, che attesero il Signore e poi il Signore chiese di mettersi seduti per mangiare. E la stessa cosa siamo chiamati a fare noi, metterci seduti per ascoltare, per cibarci di quella parola che poi verrà proclamata e che vedrete la prossima volta. Vado avanti un po' la svelta perché son tanti riti, tocca arrivare alla colletta, quindi vado un po' veloce. Poi, una volta fatto questo, ricordandoci sempre che i due nuclei centrali dove mettere a fuoco sono il Signore che viene e l'essere popolo. C'è il saluto del ministro, il Signore sia con voi, il Signore sia con voi. In realtà c'è qualche problema di traduzione, ok? Perché in italiano io cosa comprendo quando mi viene detto il Signore sia con voi? Che il prete mi fa un augurio. Ma se fino adesso abbiamo detto che il Signore vuole stare col suo popolo anche attraverso la liturgia, anche attraverso la processione d'ingresso, è il Signore che passa verso il suo popolo, arriviamo all'altare e diciamo il Signore sia con voi come se fosse un augurio. È chiaro che nel latino in realtà viene è senza il verbo essere, noi per dare il senso in italiano ci abbiamo bisogno di un verbo e quindi ci abbiamo messo il verbo essere, il problema è che l'abbiamo messo in forma augurale. Invece in realtà sarebbe corretto dire il Signore è con voi, perché è qui presente. Questo chi ce lo dice? Ma ce lo dice la Sacra Scrittura. Gesù quando predica dice dove due o tre sono uniti nel mio nome io sono lì in mezzo a loro. Dire il Signore sia con voi è dire ci siamo dimenticati completamente di questo passo scritturistico, ci siamo dimenticati di tutto ciò che abbiamo fatto adesso, cioè l'uscire in sacrestia, l'accogliere il Signore, eccetera. e ci diamo l'augurio, nella speranza che prima o poi arriverà durante la consacrazione. Non è questo il senso. Il senso è affermare, guardate che Dio è qui, il Signore è qui. Il Signore è qui. Perché? Perché Lui ce l'ha promesso. Quando vi metterete insieme, io starò lì in mezzo. Quando sarete un popolo, io starò lì in mezzo. Stiamo attendendo dal 2002 la traduzione del Nuovo Messale Romano. Allora, io sono di questo avviso, perché vabbè, ho studiato liturgia, ma sono di questo avviso, che la liturgia non è nostra, ma è della Chiesa. La Chiesa me l'ha consegnata e io la celebro in quella maniera. Perché se mi dovessi mettere a fa come penso io, verrebbe fuori una cozzaglia di cose. O come dovesse qualsiasi prete, ok? Sì. Ma sì, no, da traduzione a traduzione ci sono differenze, eh? Questo sì, questo è chiaro. Il problema è che, ad esempio, alcune nazioni come l'Inghilterra, come la Francia, come la Spagna, quel messale del 2002 l'hanno tradotto, l'Italia ancora no. Cioè sta aspettando alcune conferme dalla Santa Sede, stiamo aspettando che venga fuori questo nuovo messale, ma considerate che siamo nel 2017, il messale è stato pubblicato nel 2002, ok? Stiamo attendendo, io spero che ci sia la correzione di questo, come la correzione di altre cose, ma dopo non so nemmeno un esperto di ermeneutica dei testi liturgici. Detto questo, il fatto che il Signore parla, il Signore è presente lì in mezzo a noi, è chiaro che quando il Signore si presenta in mezzo a noi, noi come ci sentiamo? Spero. Noi ci sentiamo così, almeno io che celebro l'Eucarestia, come voi, quando la celebro, quando, adesso dico, quando la maneggio, quando tocco quel corpo, io mi sento così. Mi sento così, uno, perché non ne capirò mai il grande mistero, anche se famo catechesi su catechesi della liturgia, ma non capiremo mai il grande mistero fino in fondo. Ma poi anche per il fatto che io, rispetto alla sua grandezza, rispetto alla sua verità, rispetto alla sua potenza, io è chiaro che mi sento poco. Per questo viene messo qui l'atto penitenziale, non tanto in realtà per ricordarci che siamo dei peccatori assurdi, allora bisogna fare pentimento, anche perché l'atto penitenziale si risolve in 2 secondi, a meno che non fai il Kyrie tropato, cioè quel Signore pietà con accompagnato una didascalia che specifica per quale motivo acclamiamo al Signore, perché sei venuto a salvare i contriti di cuore, abbi pietà di noi, Signore pietà. Al di là di questo, poi il resto in realtà si risolve in poco. Ma anzitutto è, dal momento che il Signore viene, io la prima cosa che faccio è affidarmi alla sua misericordia, cioè non tanto riconoscere il mio errore, ma quanto riconoscere la sua bontà, che è chiaro che a cascata si riversa sul mio errore. Questo è chiaro, tant'è che dopo l'atto penitenziale si conclude con la formula assolutoria. Ma per quale motivo? Per il fatto che io, anzitutto, il Signore risorto, che è morto e risorto per me, una volta che mi sta di fronte, una volta che lo vedo, una volta che lo vesto con il segno della croce, è chiaro che io, di fronte a quello, devo affermare la sua misericordia. E come lo faccio? Lo faccio anzitutto riconoscendo il mio peccato, come ci ha chiesto già Giacomo nella sua lettera. Giacomo ci dice, confessate i vostri peccati con i fratelli, no? Tant'è che come fa la formula, confessa Dio onnipotente a voi fratelli, molto peccato, dopo non andiamo nello specifico di quel che abbiamo combinato, ok? Ma anzitutto è una richiesta di preghiera, anche verso i fratelli, cioè pregate per me affinché io accolga questo Signore che è misericordia anzitutto, affinché io senta che quell'errore che ho fatto, perché noi continuiamo a peccare sempre sulle stesse cose, perché noi ci fissiamo su noi stessi e sul peccato, Ma se noi iniziamo a guardare un Signore che ci libera da quel peccato, che ci libera per la sua misericordia, che c'è qualcuno che ci aiuta a il peccato è come in circolo vizioso, no? Fai quello, arfè quello, arfè quello, arfè quello, intanto ci metti il corollario intorno, no? Perché il male porta altro male, il peccato porta altro peccato, quindi lo condisci ogni tanto con qualcosa di nuovo, ma di per sé perché non riesco mai a spezzare quel, perché è difficile spezzare quel circolo vizioso? Perché noi guardiamo a noi stessi, alle nostre forze, a quello che noi riusciamo a fare, guardiamo all'errore che facciamo, qualche volta ci sentiamo anche in colpa e così via, ma non puntiamo mai lo sguardo verso un Signore che dice: guardate, io sono qui e sono pronto, come dice sul profeta Geremia, a cancellare. Sono pronto a cancellare, a togliere. E quindi è chiaro che di fronte a me c'è il Signore risorto, io cosa faccio? Affermo la sua misericordia. Tant'è che se voi guardate quando fate l'atto penitenziale, recitate l'atto penitenziale con il Kyrie tropato, cioè il Signore pietà e la didascalia, Cristo pietà, la didascalia, Signore pietà, anche perché se voi ascoltate Signore Cristo, Signore è sempre riferito a Gesù Cristo, mentre nel Medioevo erano per la Trinità la prima a Dio, la seconda al Figlio e la terza allo Spirito, il Concilio Vaticano II l'ha fatta cristologica, cioè tutte sono riferite a Cristo. Ma perché? Perché nella liturgia c'è Lui, cioè perché, come abbiamo detto fino adesso, che la presenza del Signore risorto, la celebrazione, e è chiaro che io acclamo a quel Signore risorto, e le acclamazioni in genere, queste didascalie, come sono? Tendenzialmente si riferiscono alla misericordia, alla bontà e al perdono. Soprattutto quelle quaresimali, chiaramente, per il tempo penitenziale che uno vive, ma se uno le guarda tutte, si parla di pecora sperduta, cioè è chiaro che è un'affermazione continua della sua misericordia. E una volta che io ho fatto questa grande affermazione della sua misericordia, cosa faccio? Canto il Gloria. Canto il Gloria, dal IV secolo che la Chiesa canta il Gloria, così più o meno come è, che ci viene testimoniato dalle Costituzioni Apostoliche, e questo canto del Gloria non solo è confermare di nuovo la nostra fede, perché sostanzialmente se uno ascolta il Gloria è di denso contenuto teologico, non è che è un canto così, tra come fosse una sigla dei cartoni animati, è un canto da forte contenuto teologico. Quindi non è solo affermare la nostra fede, ma è anche il glorificare quel Dio che mi si è mostrato come Dio di misericordia. E allora io rendo grazie a Dio per questa infinita misericordia che utilizza con me. Apro e chiudo una parentesi, perché ho parlato del canto del Gloria, mi sono scordato del canto d'ingresso, del canto d'ingresso, che anche quello il rischio è vederlo funzionale, perché un conto se scappi dalla sacrestia e arrivi subito all'altare, un conto se parti da un fondo e arrivi e fai tutta la navata per arrivare al presbiterio, è chiaro che tutti pensano, bisogna fare il canto per accompagnare questo gesto. È vero, ha anche uno scopo funzionale il canto, ma anzitutto ha un altro scopo, anche questo del Gloria, che è quello di... Cos'è che ci... Voi dovete sapere che la liturgia è fatta di tanti linguaggi quotidiani, lo stare in piedi, lo stare seduti, il parlare, il salutare, no? Il dire, su linguaggi semplici che su linguaggi umani che vengono utilizzati nella liturgia. Serata fra amici, oltre che davanti al fuoco magna le castagne, cos'è che ti fa sentire un gruppo di amici? Si attacchi a cantare e a suonare la chitarra. Con i ragazzi al campeggio, quando si fa la serata falò, che si fa? Si fa qualche gioco, sì è vero, ma che si fa? Si canta e si suona la chitarra. Perché? Perché il canto ha questa capacità, cioè di mettere in comunione le persone. Di mettere in comunione le persone. Questo lo fa il canto d'ingresso, cioè cerca di mettere insieme i nostri cuori per essere quella comunità che celebra, quella comunità che accoglie il Signore che arriva. Ugualmente il canto del Gloria non solo affermare la nostra fede, ma anche il continuare a essere un cuore solo, un corpo solo, delle membra unite al suo capo, delle membra unite al suo capo, perché insieme intonano un canto, insieme cantano qualcosa, insieme cercano di accordare le voci. Ultima cosa, cioè ultimo segno rituale, è la colletta con cui si concludono i riti d'ingresso, cioè la preghiera, l'orazione iniziale. Noi abbiamo tre orazioni in questa maniera, cioè la colletta, l'orazione sulle offerte e l'orazione post-comunione, dopo la comunione, che sono le grandi preghiere, anche se sono brevissime, quattro versi in genere, le grandi preghiere che racchiudono, che è un po' lo scheletro che tiene insieme la liturgia, che tiene insieme il filo conduttore di una determinata celebrazione, ok? La prima si chiama colletta. Come mai si chiama colletta? Non perché un parte e va, ci sarà dopo il tempo di raccogliere i soldi, ma la colletta è qualcosa che attacca insieme, tant'è che dopo l'invito del sacerdote alla preghiera, cioè al preghiamo, viene detto nell'ordinamento generale del Messale Romano, cioè nella parte introduttiva del Messale, ma anche nelle rubriche, che c'è bisogno di fare un momento di silenzio. Per quale motivo? Perché ognuno di noi possa formulare la propria intenzione, la propria preghiera, che poi verrà messa insieme dall'orazione che reciterà il prete, e alla quale tutti affermeremo con un amen, diremo sì, sono d'accordo, hai fatto bene di quel che hai detto, ok? L'amen è per affermare, no? Così sia, così è. Questo per dire cosa? Per dire che anche la colletta a cosa ci serve? Non solo a formulare le nostre intenzioni di preghiera personali, ma a presentare a Dio tutto quello che la Chiesa deve presentare e vuol presentare, tutto quello che il popolo vuol dire a Dio. Per questo si cerca di fare silenzio. E qui concludo. No? Vabbè, ma mica mi chiama Alessio Fifi. Scherzo. Qui concludo, che un altro codice rituale molto importante, che è quello del silenzio. Non so se tu ho sentito che l'hai accennato un po' sul...
Ma abbiamo iniziato a farlo, i silenzi, sia per l'atto penitenziale che per la colletta.
Esatto, ci sono due silenzi, in realtà ce ne sarebbero tre. Cioè, quello prima della celebrazione, invece la chiesa è in mercato, almeno al piccione è così. È un mercato. Perché? Perché la Chiesa è oramai, dal momento che non ci si vede più e ci si vede la domenica, allora chiacchieriamo prima della messa. Invece in realtà il primo silenzio sarebbe quello che precede il canto d'ingresso. Poi quello dopo l'atto penitenziale, ma chiaramente io, avendo di fronte il Signore che è misericordia, cosa faccio? Come dicevamo prima, riconosco il mio peccato, è chiaro che ci devo pensare. E la miglior maniera per poter pensare a quello che ho combinato è lo stare in silenzio, il cercare di riflettere. Il terzo silenzio dei riti di introduzione è questo che dicevo, cioè la possibilità per tutti di dire al Signore quello che porta nel cuore e quello di cui ha bisogno, le necessità della Chiesa sostanzialmente. Perché dico è importante, sono importanti questi tempi di silenzio? Perché come dicevamo prima, se no il rischio è che la liturgia ruota tutta intorno all'unico linguaggio verbale. In realtà anche il silenzio sarebbe un linguaggio verbale, ma silenzioso, afono, ok? Ma come mai sarebbe? Perché noi sappiamo, anche dalla Sacra Scrittura, che anzitutto Dio dove parla? Nel silenzio, ok? Dio parla nel silenzio, quando c'è il bel passo di Ezechiele, quando Ezechiele, no, Elia, scusa, Elia, sente, vede il temporale, il fuoco, il vento forte, e poi alla fine sente una brezza leggera, lì c'era il Signore. Uguale Osea quando parla, ti condurrò nel deserto per porre una parola nel cuore, cioè per dire cosa? Perché
C'è
il
anche
silenzio?
un, scusa,
Sì,
c'è anche
vai,
un
vai.
salmo che inizia: per te il silenzio è lode, per te, Signore, il silenzio è lode. La vecchia traduzione non lo faceva sentire questa cosa, però il silenzio lode per Dio.
Questo per dire cosa, come diceva anche Alessio, cioè per dire che anzitutto, se noi vediamo è tutto un grande gioco che si incastra, una grande costruzione, ok? Quando tutti eravamo piccoli, magari chi c'aveva, o forse quelli della mia età, che c'avevano già le costruzioni, le Lego, per fare quegli affari enormi che facevamo. Cioè quelle costruzioni enormi, noi incastravamo pezzi su pezzi, pezzi su pezzi. La stessa cosa è la liturgia, un incastro continuo che sostanzialmente vuole farci sperimentare ritualmente la presenza del Signore, attraverso il silenzio, attraverso il canto, attraverso la preghiera, attraverso la parola che verrà proclamata, attraverso l'Eucarestia vera e propria, attraverso il cibarci di quell'Eucarestia, attraverso il concludere la celebrazione, perché poi penso che vedrete anche i riti di comunione e conclusione. In realtà il rito di comunione ce l'ho io, un pezzo ce l'ho io, quindi lo rivedrete con me. Questo per dire che è una grande costruzione per un castello che deve essere splendente, cioè per un castello che non c'ha nulla fuori posto. È perfetto, è perfetto per quello a cui serve, e cioè vivere un evento di salvezza, che poi vedrete che sarà il mistero pasquale. Ma questo mistero pasquale è un Dio che viene, un Dio che muore, un Dio che risorge, un Dio che continua a parlare al suo popolo, che continua a parlare nel silenzio, che continua a parlare nella parola di Dio proclamata, che continua a parlare anche nell'omelia, che continua a parlare facendosi pane, perché noi sappiamo che l'incarnazione è l'ultima grande parola di Dio, che il verbo si è fatto carne, ok, il logos è diventato soma o ergonna, a seconda di come vogliamo dire, però cioè il fatto che la celebrazione è una grande costruzione incastrata perché sia perfetta, perché sottolinei sempre le stesse cose. Dopo noi con l'allegoria ci possiamo attaccare a qualsiasi cosa, ci possiamo, anche nel Medioevo, soprattutto sopra la celebrazione eucaristica, per spiegarla con termini allegorici, ci hanno buttato su qualsiasi cosa dell'immaginario. Ma anzitutto quello che ci viene sottolineato fin dall'inizio è questa presenza costante di Dio in mezzo a un popolo, in mezzo a un'assemblea che si qualifica come popolo. Tant'è che noi, quando è che se arrivasse un ateo che sta da quell'altra parte, un ateo che sta sui colli tibetani, che è l'unica cosa che magari può aver visto sono i monaci, che però dice, vabbè, arriva qui a Madonna Alta, non ha mai, fuori dal giro, cioè non ha mai visto un crocifisso, non ha mai visto niente, arriva a Madonna Alta, entra in questa stanza, cosa percepisce di noi? Che c'è un uomo che parla, un uomo che parla e la gente che ascolta, ok, sostanzialmente. Ma per assurdo dico, se sempre quella stessa persona entrasse in una chiesa mentre si celebra, non vede uno scemo che parla, ok? Ma vede un corpo, un popolo che fa la stessa cosa. Dopo comprende o non comprende? Questo è chiaro che se non l'ha mai visto, nessuno gliene ha mai parlato, è chiaro che non la comprende. Ma a livello percettivo, io vedo che la Chiesa è un popolo, quando è che lo vedo? Lo vedo nella celebrazione. Lo vedo nella celebrazione. E credo che queste sono le due cose sostanziali che la celebrazione eucaristica ci vuole sottolineare. E anche i riti d'ingresso che abbiamo visto fino adesso. Stop, perché comincio
Grazie.
Grazie che mi avete ascoltato, adesso ho parlato a macchinetta, papapapa, però. Se
Ci
qualcuno ha
sono
qualche
domande?
domanda, la faccia. No, il professor Testaferri
Testa
per
Ferri
me.
senior e junior, no.
No, domande.
Fabrizio.
Perché quando uno fa le domande, tutti gli altri capiscono la risposta, ma non la connettono alla domanda. No? Allora, la messa ce l'abbiamo tutti da sempre, no? La viviamo per carità, però alcuni comportamenti del popolo, non vengono, in qualche maniera corretti, diciamo così. Allora, come fare a correggere chi arriva sempre in ritardo, chi ha la processione d'ingresso guarda fisso il crocifisso perché è quello il momento di non concentrarsi su Cristo, oppure quando, e lo vediamo, mi ci metto, no, quando tutti quanti fanno l'inchino al sì. sacerdote e non all'altare. Poi dopo me ne vengono altre.
Sì. Allora, in realtà il Concilio Vaticano II vorrebbe risolvere così la cosa, parlando non solo di formazione liturgica dei fedeli, ma di iniziazione alla liturgia, cioè di un cammino che ti fa sperimentare un po' quello che fate voi in questo cammino, cioè la catechesi su un aspetto della liturgia e poi una celebrazione. Questa è una modalità di fare iniziazione, cioè non è solo lo spiegare frontalmente, perché una volta che ti ho detto una cosa, probabilmente domani mattina già non te la ricordi, ok? Cioè può darsi sì, può darsi no, ecco. Soprattutto quando parliamo delle sottigliezze, magari uno non se le ricorda. Per questo il Concilio Vaticano II parla di iniziazione, cosa che dovremmo fare con i nostri bambini, iniziando dai nostri bambini, un'iniziazione alla liturgia. Cioè il cercare piano piano, passo dopo passo, di accompagnarli nella crescita della consapevolezza di cosa stiamo celebrando e di come lo si celebra. Okay? Dopo, per chi arriva tardi, si potrebbe chiudere la porta. C'è un prete afano, liturgista, e non mi ricordo come fa di cognome, ha scritto anche il libro sul presbiterio, il vescovo non è solo, una cosa del genere il titolo, e lui dal momento che il messale dice, vabbè, i liturgisti sono fantasiosi, dal momento che il messale dice, quando, come avevo detto prima, quando il popolo si è radunato, lui che fa? Più o meno l'orario è le 11, ma attende in fondo alla chiesa che la chiesa si riempia più o meno con la media di fedeli che c'ha tutte le domeniche e poi inizia la celebrazione. Se questa cosa arriva alle 11:20, lui inizia alle 11:20. Ok? Questo è, se lo dice a qualche nostro prete, ti tira il collo che in frattempo ha finito la campana, il campanone a rivoltasse per l'ultima volta che già entra. Ok? E questi sono tante piccole cose, o guardare il crocifisso, o inchinarsi all'altare perché è la presenza di Cristo, pietra angolare, e non al presidente della celebrazione, lo stare in ginocchio quando, in che momento, lo stare in piedi, il Padre nostro con le braccia allargate o con le braccia chiuse, la comunione direttamente in bocca o sulle mani, cioè sono tante cose che in realtà vanno un po' attraverso la sensibilità di ciascuno. Ma l'altro, perché in realtà quello che dicevamo, cioè l'essere un corpo che celebra, il corpo che celebra fa gli stessi gesti, se no non è un corpo. Quando Paolo parla della Chiesa come tante membra messe insieme con un unico capo, ma se una gamba va da parte e una da quell'altra, un occhio guarda il gatto, uno il fritto e uno il pesce, è chiaro che non ci capisco più niente, ok? Lo stesso il rischio della liturgia, uno sta in piedi, uno sta a sede, uno sta in ginocchio, è finita la messa, che se no rimane in ginocchio. Uno, mani in alto, sembra che c'è una pistola puntata dietro, invece chiediamo solo al padre di essere padre, non è che gli chiediamo, e invece c'è i devoti. C'è tante modalità che noi, la nostra sensibilità la mettiamo davanti all'essere corpo. In realtà dovremmo fare il diverso, il contrario, cioè la sensibilità che ci interessa anzitutto è quella della comunità, la consuetudine, cioè come la comunità celebra sempre. E poi il fatto che io non celebro da solo. Perché se dovessi pregare da solo, Luca già ce lo dice, vai,
di Luca già ci viene detto, vai nel segreto della tua stanza e prega il Padre tuo, punto. La celebrazione non è questo, cioè non è andare nel segreto della tua stanza e pregare il Padre tuo, è lo stare in mezzo a un corpo che fa le stesse cose. Perché? Perché io prendo consapevolezza di essere, di far parte di quel corpo se faccio quello che fa il mio vicino. A meno che il mio vicino fa cose che non dovrebbe fare durante la messa. Questo è chiaro, che dopo bisogna sempre vedere cosa prendere d'esempio. Questa è una delle. Però io credo che, per rispondere, per concludere, credo che anzitutto siamo chiamati ad iniziare la gente alla liturgia. Questo ce l'avevano in mente benissimo i padri della Chiesa nel catecumenato, che è vero che le Pasqua arrivavano alla veglia pasquale che non sapevano granché sul rito, quasi niente, perché dovevano tenerlo nascosto, eccetera, anche perché creava più pathos. Voi pensate a una persona che sa che quando arriva il battesimo viene spogliato e una persona che non lo sa. Cioè, questi arrivavano al fonte battesimale, vrum, e tiravano via la roba. Vivi quell'esperienza di spogliarti dell'uomo vecchio in maniera diversa, ma al di là di questo, fin dall'inizio, cioè dall'ingresso al catecumenato, le testimonianze dalla tradizione apostolica terzo secolo alle catechesi di Cirillo, Giovanni di Gerusalemme, e Teodoro di Mopsuestia, ne potremmo dire tante, Ambrogio, Agostino e così via, cosa vediamo? Che fin dall'inizio loro compiono dei riti, cioè vengono iniziati alla liturgia. Vengono passo passo, in realtà senza tante spiegazioni, perché se noi guardiamo le catechesi del IV secolo, sono tutte catechesi, tranne quelle di Giovanni Crisostomo, ma molte, quelle prima della veglia pasquale, sono catechesi sul credo, molte sono sul credo, cioè non viene spiegata il rito viene fatto. L'iniziazione è un po' questo, cioè il far celebrare anche i nostri bambini, perché piano piano inizino a, perché piano, apposta che all'inizio io dicevo, è bello vedere che iniziamo le catechesi, cioè vediamo 5 segmenti della messa, perché? Perché io attraverso un'iniziazione inizio a comprendere che la messa non è valida solo quando, ma che la messa, a mio avviso, è valida, qualcuno ancora lo dice, ma quando è valida la messa? Sentì quando vai alla messa, mi piace sempre l'infarto, perché è il voler dire, troviamo quel punto, cosa che ha dovuto fare Tommaso e il Concilio di Trento per un po' difendersi, cerchiamo quel punto che deve essere certo, che ci deve essere per forza. Ma oramai noi non siamo più nella stessa condizione, quindi quando è che la messa è valida? Se tu arrivi prima che il prete inizia e va via dopo che il prete è entrato in sacrestia, perché rispetti tutta la dinamica rituale, perché vivi tutta la celebrazione eucaristica. Scusate. Se ci sono altre domande, bene. Ah! Vai. Uno dei frutti dell'Eucaristia, anzi uno degli effetti dell'Eucaristia è questo, cioè il rendere un unico corpo la Chiesa, ok? Attraverso la discesa dello Spirito. In realtà noi lo Spirito lo invochiamo sin da subito, perché il Signore della Croce è nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. No, perché dal momento che è molto, il Signore della Croce è uno dei gesti più semplici, uno non lo considera più, però in realtà noi iniziamo la celebrazione nel nome della Trinità, e la Trinità dal nome è in tre, e ne abbiamo solo uno, De bono, le prendiamo tutte e tre, quindi è chiaro che fin dall'inizio c'è questa presenza, anche perché poi di per sé lo spirito su di te è stato già invocato e tu sei stato già inabitato dallo spirito attraverso il battesimo, questo dono ti è stato confermato e dato in pienezza, diciamo così, attraverso la confermazione, quindi di per sé, voglio tu troppe volte lo scomodamo. Sì. 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 Sia un segno penitenziale che di ricordo del proprio battesimo. Tant'è che questo gesto, in realtà, mi sono scordato di dirlo, questo gesto dell'aspersione può essere messo anche al posto dell'atto penitenziale, cioè il gesto dell'aspersione può sostituire l'atto penitenziale, soprattutto questo lo si fa nel tempo di Pasqua, cioè dopo che effettivamente anche a livello rituale uno dovrebbe aver ricevuto il battesimo, eccetera, viene asperso, e c'è l'acqua lustrale, no? L'acqua nuova, come l'olio nuovo adesso, c'è l'acqua nuova, che cosa si fa? Si sostituisce l'atto penitenziale. Si può sostituire l'atto penitenziale con l'aspersione, perché chiaramente da una parte ricorda il battesimo, dall'altra è un ricordo di purificazione. Questo di per sé è il segno dell'acqua. Noi l'acqua dentro casa, oltre che per cuocere la pasta, la utilizziamo per lavarci, ok? O per lavare per terra, eccetera. Cioè, è chiaro che noi abbiamo questo senso, che quell'elemento naturale ci serve per lavarci. È chiarissimo quindi che nella liturgia è stato assunto come segno di purificazione che ci lava via dalla sporcizia. Ah sì. Infatti penso che, spero...
Hai quasi esaurito le tue parole e le tue domande,
Lui è Tagliaferri padre. Scusa, Tagliaferri perché è mio prof di Padova, Testaferri padre. Allora, lui si riferisce alle cosiddette apologie o secrete, cioè quelle parole che il prete dice a bassa voce, ok? E dice a bassa voce, qualcuno dice col microfono appiccicato, ma lei dice a bassa voce, sono cose che ci sono rimaste dal... soprattutto da quando la liturgia romana si è trasferita nelle Gallie e poi è ritornata giù, perché Carlo Magno aveva questo desiderio di unire l'impero e di riformare il Sacro Romano Impero anche attraverso la liturgia. Allora chiede a Roma il messale, che fa un sacramentario, che in realtà ancora il messale non esisteva, che gli andasse su. In realtà è tornato giù, che era con il condito della ritualità del nord Europa. E una delle cose con cui ritorna giù, sostanziose, sono queste apologie, cioè queste parole dette a bassa voce. Tutte le apologie che noi diciamo, cioè tutte queste parole che noi diciamo a bassa voce, sono tutte penitenziali, sì. Sì, per il prete. Cioè che chiediamo la dignità per poter proclamare il Vangelo, che chiediamo... che la parola di Dio sia per la remissione delle nostre colpe, chiediamo di accoglierci con umiltà all'offertorio.
Praticamente diciamo di essere peccatori solo del nascosto.
Ma questo credo che si ricollega a quello che dicevamo prima, cioè dal momento che io mi sento così quando sono di fronte al mio Signore, e è chiaro che molte delle parole che noi utilizziamo nella liturgia sono parole a carattere penitenziale, perché mi riconosco povero di fronte a uno che può darmi tutto.
Sì, vengono dal senso di indegnità che il sacerdote vive, no, nella celebrazione, sono espressione di quel senso lì, insomma. No, dico male?
Sì, no. Anche il senso del lavabo. Basta. Il senso del lavabo, che molti preti, è uno dei riti che tolgono. Tu fai il lavabo? Bravo. È uno dei riti che toglio, anche se tu fai il lavabo quello... Ah, tu fai il lavabo. Ah no, perché c'è un lavabo che fa così. È un lavabo che fa così, ok? Molti preti non lo fanno per quale motivo? Perché dicono, una volta si portava qualsiasi cosa. Una volta in Africa, io sono stato giù 4 volte, ho dovuto prendere in mano anche un pollo vivo, ok? Perché all'offertorio portano le primizie. E anche una volta c'era sta cosa di portare le primizie della terra, eccetera. Adesso non c'è più questa cosa dell'offertorio, l'abbiamo persa, ma di per sé quel segno è un segno penitenziale, cioè io dico al Signore di purificarmi affinché possa continuare a celebrare l'Eucarestia. Il toglierlo, per il fatto che non piamo più in mano il pollo all'offertorio, a mio avviso è un errore, perché è non volerti riconoscere che di fronte a quel grande mistero che stai celebrando, tu sei niente.
Ecco. Don Luigi ti sta sorridendo, guarda.
No, non sostanza, la liturgia romana è sempre quella. Vedi in realtà una liturgia molto costretta, cioè la nostra liturgia rispetto anche a quella ortodossa dei nostri fratelli, eccetera, è una liturgia molto semplice e sobria, no? La liturgia romana è sempre stata così, una liturgia molto sobria, era molto più teatrale quella delle Gallie, che poi è ritornata giù da noi, ma la nostra è molto sobria, soprattutto dal Concilio Vaticano II in poi. Quindi vederla celebrare giù in Africa è vedere una liturgia un pochino costretta, perché giusto è esuberanti, nel senso che ballano, cantano, cioè la sobrietà che noi ci abbiamo, giù ce l'hanno, celebrano la nostra stessa liturgia, ma vedi che ci stanno dentro stretti, perché loro davvero ballano, cantano, tante percussioni, noi siamo abituati a suoni con l'organo, con la pianola, massimo la chitarra classica, ma le percussioni da poco sono entrate, di per sé invece le percussioni creano ritmo, creano concitazione, creano attenzione, servirebbero in realtà nella liturgia, ma giù tu vedi che sono un po' costretti. La loro messa dura 2 ore e mezzo, 3, ma mezz'ora è solo gli avvisi, ma no, la mezz'ora di avvisi è da sparare, tu arrivi a fine messa e via giù, mezz'ora di avvisi, perché di lì, almeno dove sono andato io, in Malawi, c'hanno la cosa di dire quanto le offerte raccolte nella domenica prima, cioè ogni volta fanno il report delle offerte raccolte, ma lì le offerte raccolgono, che ne so, c'è il gruppo delle catechesi degli adulti, c'è il gruppo dei bambini, c'è il gruppo ogni gruppo c'ha il proprio cesto, e viene detto, quindi per gruppo viene fatto il resoconto di quanto è stato raccolto prima, poi vengono chiaramente fatti gli avvisi per i vari villaggi e così via, quindi mezz'ora d'avvisi non li toglie nessuno. Però ecco, è una liturgia un pochino costretta, ma secondo me anche con un po' lo slancio che sta dando Papa Francesco, liturgia sembra che ne parla poco, in realtà vabbè, a parte adesso, in questo momento, sta facendo le catechesi del mercoledì alle udienze sull'Eucaristia, sulla celebrazione eucaristica, ma di per sé non ne parla poco di liturgia, cioè è molto puntuale nel parlare, anche con il motu proprio che ha fatto sulla questione delle traduzioni, cioè il fatto di rispettare anche, ad esempio nella traduzione, il rispettare non solo la lettera, cioè fare una traduzione letterale, ma anche di rispettare la lingua del popolo a cui è rivolto il messale e anche la capacità di comprensione. E credo che questa fedeltà, che la si può vedere nella traduzione, è da rispettare anche né le modalità rituali, a mio avviso, tant'è che la Sacrosanctum Concilium parla, si capisce che dice dell'inculturazione, cioè di una liturgia che è ok romana nel suo schema, nella sua modalità, perché tutti celebriamo la stessa cosa, ma che può essere arricchita da quegli elementi culturali e rituali che noi in Italia ce ne abbiamo alcuni, pochissimi in realtà, in Africa ce n'hanno altri, in India ce n'hanno altri, in America ce n'hanno altri e così via. Ecco, questo è.
Una donna messicana, in Sud America quando nasce un bambino poi lo portano in chiesa e
alla fine della messa lo alzano, il sacerdote lo prende in mano davanti, e poi insieme si dice un'Ave Maria per offrirlo alla Madonna, per rifanno queste cose più
in realtà a Villa Pitignano.
Perché mi toccherà di farlo domenica prossima, so.
A Villa Pitignano mia madre, il giorno del mio battesimo, finita la messa insieme al prete, mi ha appoggiato sull'altare la Madonna del Rosario e mi ha affidato alla Madonna. C'è la tradizione anche a Villa Pitignano, non solo a Messico. Dopo non mi ha alzato come il Re Leone, si vede che ero già grosso al tempo, ma ha affidato, mi ha appoggiato sull'altare la Madonna del Rosario.
Se non ci sono altre domande, a parte Lorenzo che però non la può fare.
No, non è.
Ad esempio, un esempio brevissimo, scusate, un esempio di inculturazione, quello che vi dicevo. Il rito delle esequie, adesso saltiamo dei panni in frasco, ma per farvi capire, il rito delle esequie è uno dei riti più modificati, cioè c'è un rito centrale scritto in latino come il Messale Romano, no? Tutti i libri ufficiali vengono scritti nella Santa Sede in latino, poi vengono tradotti. Il rito delle esequie in realtà c'è scritto su ogni libro, su ogni introduzione, anche le modifiche di competenza delle conferenze episcopali nazionali. Questo per dire cosa? Per dire che alcune cose possono essere modificate in base al linguaggio, alla cultura. Il nostro rito delle esequie, oltre che ci avrebbe la veglia in casa, perché si dice Gima veglia al morto, okay? Quindi la veglia in casa, la processione dalla casa alla chiesa, dalla chiesa al cimitero e così via. Una cosa carina è che noi abbiamo come tradizione culturale e di fede il recitare il rosario, no? Per i defunti. Ecco, non viene messo nelle parole del rito, cioè non, ma in una rubrica viene detto, nella veglia casa del defunto, viene detto che questo schema può essere sostituito dal rosario, dalla recita del rosario. Questo è interessante, cioè per vedere come la liturgia in realtà vive anche di cose che acquisisce dalla cultura del posto dove si celebra.
Facciamo una preghiera e chiudiamo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Se qualcuno che è arrivato dopo non ha il foglio, sicuramente ci sono penso che ci siano delle copie avanzate, lo può prendere. Sul foglio c'è lo schema di quello che ha detto Don Francesco, metteremo sul sito la registrazione e c'è anche la data del prossimo appuntamento per l'Eucarestia. Buonanotte, che è il 15, giustamente.